dicevo stamattina, visto che non ho fatto l'ultimo pezzo, io pensavo di fare così. Vi leggo questo salmo, poi vi do, come dicevo, no, una specie di interpretazione in rapporto a quello che si può vivere in questo salmo, e poi se qualcuno ha delle domande, no, rispetto a quello che vi ho detto stamattina, bene, se no io vado avanti. Cioè, la lingua ce l'ho lunga, quindi. Allora, il salmo. Ah no, non ci sono le due. No, vabbè, allora lo leggo io, va, se lo facevo leggere. Allora, il Salmo 138 recita così: rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nei giorni in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo, invece, lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari, stendi la tua mano e la tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. È il Salmo 138, se avete la Bibbia è 138, se invece avete l'ufficio, quello che noi chiamiamo il breviario, cioè l'ufficio delle, la liturgia delle ore, insomma, no? È 137, perché è il 138 del testo ebraico, il numero 137 è dalla Vulgata latina e dal 70 in greco. Comunque, nelle Bibbie è 138. Allora, adesso ascoltate come diciamo, queste invocazioni possono essere vissute in modo da dire, intuire come si muove il cuore e come il cuore lascia passare questa esperienza dell'amore di Dio, che vale per tutti. Ti rendo grazie, Signore. Hai compiuto i desideri del mio cuore. La mia terra è diventata cielo. Nella tua dimora ti adoro con gli angeli. Benedico il tuo nome perché grande è il tuo amore per me, più di quello che mi ero immaginato. Hai risposto al mio affanno. Ora la mia forza è la tua grazia, la mia fedeltà, la tua promessa. Ti renderanno gloria gli uomini quando la mia vita parlerà di te. Dentro le mie parole ascolteranno le tue. Nei desideri del mio cuore sentiranno il profumo di te. Canteranno con me la tua misericordia, perché i miei peccati non mi allontanano più da te. e mi hai reso capace di percepire il bisogno di te in ogni mia fragilità e tormento. Mi hai liberato dall'inimicizia con me stesso e non trovo più nemici intorno. Non sono più ostruiti i sentieri tra noi, gli spazi del cuore non hanno più confini. Custodisci la tua opera nei fratelli che vivono con me, perché io mi lasci custodire da loro e insieme, rendendoti grazie, ti benediciamo, perché compi sempre i desideri grandi che ci hai posti dentro. La tua gloria sia il nostro tormento e le nostre fatiche ci abituino ai tuoi misteri, ormai svelati a noi stessi, liberi di amare e di perdonare nella tua pace. Non sarebbe bello vivere così? Poi dopo io potrei prendere ogni espressione e commentare.
Ce la puoi commentare
questo testo? Allora così, poi dopo fai la foto.
Ah, ok, grazie.
Oppure...
Faccio la foto io e lo mando al gruppo.
Sì, grazie.
Quello diciamo che a me colpisce, no? Di questa, chiamiamola, interpretazione, no? È mostrare come la reazione del cuore, una volta che lascia entrare l'esperienza dell'amore di Dio, lo rende luminoso nel senso di non trovare più avversari. Quindi il gioco, diciamo, dello spazio interiore non è più con te che mi vuoi bene, d'accordo, con te che non mi vuoi bene, prendo distanza. Non c'è più questo. Se non c'è più questo, vuol dire che non c'è motivo per cui io devo esibire la mia importanza. E se non c'è più questo motivo, io posso davvero gustare la pace di Dio, grosso modo. E la finale, quando dici no, liberi di amare e di perdonare, perché nella concretezza della vita quotidiana, la libertà di amare è molto vincolata al fatto di saper perdonare. Come vi dicevo, forse non so se è il primo incontro di stamattina, no? Quando il Vangelo ricorda il compito del perdonare, quante volte devo perdonare? 7 volte. Dicevano che non è in gioco la generosità, l'uomo è anche capace di perdonare, ma non riesce a perdonare se si sente preso in giro. Allora una volta va bene, 2 volte va bene, la terza, no. Ecco, questa, diciamo, percezione che il perdono non è dato in rapporto alla generosità, ma è dato in rapporto al fatto che io non ho più bisogno di tenere in piedi, non tenere in piedi, tenere sul palmo di mano me stesso. Cioè io non ho più bisogno di esibirmi, ma non perché mi voglio esibire, ma solo perché, non mi fa nulla che l'altro mi tolga importanza. Però non è così semplice, né? Allora, questa difficoltà del perdonare è legata alla difficoltà dell'essere liberi nell'amare. Questa libertà è collegata a quello che dicevo stamattina, al dono, diciamo così, dello spirito che ci conforma all'umanità di Gesù. Gesù è colui che vive la libertà di amare e di perdonare proprio perché non ha assolutamente qualcosa da esibire, in quanto lui ha lasciato tutto ciò che parla della sua gloria. L'ha lasciato. Chi trattiene la gloria di sé rinuncia ad amare. Punto. Questa è la verità. E se mi permettete prima ancora di lasciare, no, se avete delle domande, voglio ricordarvi, probabilmente qualcuno di voi l'ha già sentito, ma lo ripeto, ripetita stufan sed juvant. Allora, le cose ripetute stufano, ma aiutano. Allora, quando nel Vangelo di Giovanni si descrive l'imminenza della passione di Gesù, dopo che Gesù, appunto, no, ha illustrato ai discepoli che lui deve morire, no? Gli ha, come dire, ha già lavato i piedi, no? Ha una espressione conclusiva di quello che ha appena detto, che fa da cerniera, perché dopo questa espressione il testo dice andiamo, usciamo, come se è l'ultima parola detta, e poi incomincia la passione. Poi il Vangelo di Giovanni aggiunge ancora tre capitoli, 15, 16 e 17, ma come una specie di ulteriore riflessione che non aggiunge più nulla agli eventi. Viene presentato, non so, l'immagine del buon pastore, della vite dei tralci e della preghiera sacerdotale di Gesù per illustrare la verità di quello che è stato detto, ma gli eventi sono conclusi con questa espressione di Gesù. E ve la dico nella traduzione, perché purtroppo a volte le traduzioni non nascondono qualche cosa di importante. Allora, siamo al capitolo 14 di Giovanni. Alla fine. Allora, non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di qui. È il capitolo 14. Cioè, gli eventi, quelli diciamo essenziali che Gesù doveva manifestare, perché sennò non avrebbero capito i suoi apostoli cosa stava succedendo, li ha mostrati. Dicevo della traduzione, perché noi traducendo viene il principe del mondo, contro di me non può nulla, noi abbiniamo il fatto che viene il principe di questo mondo e la passione. Cioè, ci sarà una specie di violenza, di ingiustizia nei suoi confronti. Il dire contro di me non può nulla, noi che pensiamo a Gesù come figlio di Dio, non lo pensiamo fallibile, non lo pensiamo che può cedere alla tentazione. Quindi il dire contro di me non può nulla è che noi sappiamo già in anticipo che il demonio non ha potere su Gesù. Ma non è questo il senso. Il senso è molto più profondo, è più misterioso, ma molto più vivace nell'intelligenza. Perché in greco non c'è contro di me non può nulla, c'è in me non ha nulla. Allora, cosa vuol dire? Che viene il principe di questo mondo e in me non ha nulla. È la motivazione per cui, per quanto il principe di questo mondo eserciterà violenza, non sposterà l'umanità, non la divinità, l'umanità di Gesù dallo scopo per cui è stato inviato, cioè rivelare quanto è grande l'amore di Dio per l'amore del Padre per gli uomini e tenerli uniti tutti in un'unica famiglia, cioè riunire i figli dispersi. Dire in me non ha nulla. Allora, provate a ragionare così. Se il principe di questo mondo è il diavolo, quali sono le azioni, non so, quali sono le proprietà che vengono sottese in questa definizione del principe di questo mondo? Quali sono? Se voi riandate alle tentazioni che Gesù ha subito, allora lì capite in che cosa si esercita il potere, diciamo, l'iniziativa, no? del diavolo, del demonio. Cioè, il suggerimento sarebbe: dato che tu sei figlio di Dio, dimostralo, di a queste pietre che diventano pane. Mi ricordo una volta, lì ha protalborato. C'era la, diciamo, adesso non mi ricordo, la signora che veniva sempre all'inizio, che adesso è già qualche anno che è morta, non mi ricordo come si chiama. Comunque, io ho detto, supponiamo che stanotte, supponiamo che stanotte ti venga un angelo a trovare, ti tocchi e ti dica: guarda che tu sei stata scelta per una missione speciale, tu avrai il potere di sfamare il mondo, tutto ciò che tocchi, dovunque vai, diventa pane, è la soluzione dei problemi della fame del mondo. L'ho raccontata bene, un po' più di così, l'ho raccontata bene, e poi ho detto, tu rifiuteresti? E lei, no, ma guarda che Gesù non l'ha accettato. Oppure, quando dice, no, se tu ti butti giù dal pinacolo del Tempio, gli angeli ti sostengono. È il principio dell'esibizione di un potere per conquistare. Se a noi venisse dato questo potere, noi lo metteremmo subito, oh, lo scopo è buono, boom, no? Lo faremmo subito. Ma Gesù l'ha fatto? No. Allora, il potere esercitato dal diavolo è esattamente questo. In gioco nella vita non è l'amore, ma il potere. Non è l'umiltà, ma l'importanza. Non è il fallimento, ma il successo. Cioè, le caratteristiche del mondo, quelle che noi nella vita comune anche apprezziamo, il Vangelo dice che sono proprietà del diavolo. Allora, se Gesù fosse stato attaccato alla sua gloria personale, ne aveva ben donde, nel senso che aveva tutti i titoli per farlo. Fosse stato attaccato, avrebbe potuto subire la passione come l'ha subita? No. Allora, arriva il diavolo, gli viene addosso con violenza, e il diavolo cerca qualcosa che gli appartenga, cioè, se aspira al potere, se aspira al successo, se si dà importanza, e non trova. Non trovando, vuol dire che non può piegare Gesù ai suoi scopi. Il non poter piegare Gesù ai suoi scopi vuol dire che quello per cui Gesù è stato inviato si manifesterà in tutto il suo splendore, cioè l'amore del Padre per tutti. A noi cosa succede? Facciamo, lei mi offende, adesso sta ad ascoltare, ma lei mi offende e io reagisco. Se io reagisco a mia volta offendendola, cosa succede? Allora, nell'offesa, si presenta il diavolo. Se io tengo a me stesso, il diavolo dice, dammi quello che mi spetta, cioè dagli una botta in testa, perché tu hai perso l'importanza, devi riguadagnarla. Ma quell'importanza è roba mia. Se tu la trattieni, vuol dire che tu sei nella mia orbita. L'essere dell'orbita del diavolo vuol dire che tu, a tua volta, ricerchi quel potere. Quindi devi dare una botta in testa all'altro. Cioè tu esci da quello scopo che a parole hai detto di cercare, ma in pratica non puoi ottenere perché tu trattieni ciò che appartiene al diavolo. Nel mio modo di parlare sarebbe: noi paghiamo infiniti dazi al diavolo. A noi sembra che, siccome la situazione è cattiva, noi abbiamo il diritto di lamentarci, di far valere, diciamo, i nostri diritti. Ma questo non è che restare nell'orbita del diavolo, perché dietro questo far valere i nostri diritti, c'è l'attaccamento alla nostra importanza, il senso di noi, la ricerca di prestigio, eccetera, eccetera. Tutte cose che appartengono al diavolo. Quello che noi non riusciamo più a capire è che questa espressione di Gesù, in me non ha nulla, è costruita su un'espressione simile quando si riferisce agli apostoli e dice chi osserva, noi traduciamo così, chi osserva la mia parola, questi è colui che mi ama, sarà amato dal Padre mio, noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Ma il testo non ha chi osserva la mia parola, il testo ha chi ha la mia parola. Punto. Allora, la frase in riferimento al cuore degli apostoli e al cuore di Gesù è costruita allo stesso modo. Allora, uno che fa il male, quindi che risponde male, che opprime il fratello, che si lamenta, che è lamentoso, vuol dire che non ha solo la parola, ha anche altro. Quell'altro che ha fa sì che lui, nonostante che voglia, nonostante che abbia desiderio, non può come dire, realizzare quello che veramente, anche sinceramente desidera. Se non toglie quella proprietà che non è sua, ma è del diavolo, se non toglie quello, non potrà mai realizzare il suo desiderio. Questo è ciò che ci succede. Allora, è quello che dicevano i padri antichi, no? È inutile che tu cerchi di vincere un peccato se tu non togli le condizioni che ti legano a questo peccato. L'idea è quella del peccato come un fuoco. Noi con la nostra volontà vogliamo spegnerlo, ma rischiamo di mettere olio sul fuoco, no? Che il fuoco aumenta. Dice, tu aspetta, non mettere più legna, si spegne da solo. Ma noi lo facciamo questo? Domani? Ecco, l'invito è il non mettere più legna perché si spegne, perché il cuore ha conosciuto un altro fuoco. Il cuore ha conosciuto un altro caldo, un altro calore. Se non scatta questo, noi abbiamo un bel combattere.
Sì, padre, detto così sembra che sia una cosa passiva, non assecondare il peccato, invece richiede un'attività. Cioè,
tu che sei una donna, rispondi così. La dimensione più grande della tua attività interiore non è nel fare una cosa, ma è nel portare le conseguenze di quella cosa in pace. L'azione più grande a livello interiore non è un fare, ma è un patire. Devo solo intendersi. Quando si dice che la donna non accoglie un amore, quell'accogliere è la suprema attività del cuore. Tu puoi fare un'azione buona, ma puoi anche rifiutare l'amore. Invece se tu accogli l'amore, automaticamente farai la cosa buona. Ma non è vero il contrario. Io posso fare una cosa buona e non accedere mai all'amore. Oppure alla bontà, via. Invece la passività, non so, l'uomo nei confronti di Dio, no? L'esercizio della propria responsabilità sta esattamente nell'accogliere quello che Dio dà, non nel conquistare quello che noi vorremmo. Perché noi non siamo adeguati alla conquista, ci viene già dato il dono. Infatti una delle difficoltà a livello interiore è che noi crediamo con le nostre buone azioni, cioè, le varie penitenze, di conquistare Dio, di tirarlo dalla nostra parte. Sotto questo atteggiamento c'è la paura di non essere accolti. Di non essere accolti, che è tipicamente femminile. Se io non sono bella, nessuno mi vuole. Con Dio funziona allo stesso modo. Soltanto che l'essere bello è già, come dire, un modo di Dio di guardare noi. E se noi vediamo riflessi negli occhi dell'altro che per l'altro noi siamo belli, è meglio dirlo al femminile, che noi siamo belle, noi siamo a posto. Quando noi cerchiamo di essere belle, è solo perché dobbiamo essere accolte. Noi è così forte la paura che, siccome non siamo belle, non veniamo accolti, che mimetizziamo. Quando però tu mimetizzi, vuol dire che sotto c'è una paura folle. Questa paura è una cattiva consigliera. Cioè, in fondo, no? Il principio della fede corrisponde al principio femminile nell'amore. La stessa cosa. A dirla, non credo c'è, cioè, non è complicato e penso che non sia neanche complicato ascoltare, ma a farlo, a viverlo, porco cane, non è proprio così. Perché quando tu agisci e vuoi sistemare tu le cose, tu pensi di avere, diciamo, le redini in mano e tu pensi di controllare tutto. Quando hai l'idea di controllare tutto, perlomeno non vedi mai cosa hai alla schiena. Perlomeno. Ma non soltanto quello. Però perlomeno non vedi mai. Se invece tu accogli, non hai il problema di difenderti. Perché sei già dentro una realtà, come dire, di caldo, no? Cioè stai già bene. Hai solo diciamo così, la responsabilità di rispondere a questo bene, ma non hai più come l'obbligo di conquistare l'altro a te, perché tu hai paura di non essere preso, no? Comunque di non essere accolto in fondo. Ora, questo, no? È veramente fondamentale e questo crea delle enormi difficoltà. Cioè, chi lavora per esempio con i bambini, quando i bambini sono, non so, tipo, non so, sono sempre irrequieti così. Poi andate a guardare, non è mica il mal di pancia. È che loro devono stare come costretti in un punto senza mai sentire il calore per loro. Il bambino non ve lo può dire questo, ma ve lo dice col fatto che è sempre nervoso, è sempre ansioso, no? Perché non ha avuto questo. Oppure, come già vi dicevo, no? In genere succede alle bambine, non ai maschietti, ma se il bambino sente che la propria mamma è cattiva, non dà mai la colpa alla mamma. Dice: ma cosa ho io di brutto che mia mamma non mi vuole? Dice: cosa ho io di brutto che mia mamma non mi vuole? Ora, questa cosa qua, no, resta legata al fatto che invece di vedere la verità, la bambina ha così bisogno della mamma che non può accusare la mamma. Se accusasse la mamma, lei non ha più sostegno. Allora, non accusa la mamma, ma qualcuno deve accusare e accusa sé. Questa cosa si incamera e poi noi la viviamo nei rapporti, anche nei rapporti con Dio. Allora, quando nella dimensione della fede si dice impariamo a riconoscere i nostri peccati, no? Come dire, a riconoscerci non solo che abbiamo fatto degli sbagli, ma che noi siamo peccatori, si dice in un contesto in cui non hai più bisogno di accusare te, perché hai già accolto l'amore dell'altro. Se tu invece nascondi i tuoi peccati, vuol dire che vale ancora la paura di essere accolto. Nella sostanza vale l'accusa che noi facciamo valere a Dio: tu non mi hai difeso, tu non mi hai voluto. Che è una stupidaggine, ma intanto è la realtà che viviamo. Ora, forse è un po' semplificare le cose, ma secondo me questo timbro affettivo, no, della nostra vita interiore, che è caratteristico di voi donne, ma corrisponde al cuore della persona. La fede lavora nel senso di togliere ogni forma di paura dell'essere accolto. Perché noi non dobbiamo conquistare Dio, è Dio è venuto a conquistare noi, non noi che conquisteremo Dio. Per esempio, tutte le immagini che noi abbiamo, non so, della santità, della perfezione, non sono immagini positive, vale a dire salire sul monte, andare in alto, progredire, ma come ascendere, no? Non è così? Allora, Questa immagine, se voi la interpretate come un movimento diretto, voi fallite completamente l'obiettivo, perché in realtà il salire corrisponde al scendere. Cioè, è come Gesù, certo che è messo in alto sulla croce, ma a livello di movimento interiore è disprezzato, è sceso in basso. Uguale, sì. Cioè il discendere corrisponde a lasciare le proprietà del diavolo. Questo noi non facciamo. Perché se tu tieni tanto a te, come fai ad amare tuo fratello? Cioè, se tu vuoi difendere te stesso, come fai ad amare chi è con te? Non si può. Allora, il discendere, che noi temiamo molto, è perché noi immaginiamo che, diciamo così, lo scomparire davanti all'altro sia una cosa negativa. Nessuno vuole la cosa negativa. Allora noi reagiamo, però senza trovare soluzione. Ecco dove si inserisce la rivelazione della verità di Gesù. Gesù dice che per ottenere quello che il cuore vuole, devi seguire quello che la sua umanità ha vissuto. E questo vivere secondo l'umanità di Gesù è quello di lasciare le proprietà del diavolo. Vuol dire, non, corrisponde al noi siamo nel mondo, ma non del mondo. Noi certo che cerchiamo un successo, ma il successo gradito a Dio, non il successo che ci pone davanti a tutti, sopra tutti, per essere lodati. Non quello. Perché chi cerca quello, inevitabilmente si servirà dei fratelli, non che si metterà a servire i fratelli. Come dire, è logico che sia così. È logico. Allora, non ci vedo. Allora, quello che dicevo stamattina, no? Io dico, io credo in Gesù. Non vuol dire semplicemente credo che lui è figlio di Dio che si fa uomo, ma siccome il figlio di Dio si fa uomo scendendo, allora io quando dico di credere in Gesù, acconsento a questa discesa. Nell'acconsentire a questa discesa, il nostro cuore si allarga all'amore per all'amore per, cioè per Dio e per i fratelli. Allargandosi all'amore, realizza quelli che sono i desideri profondi che portiamo in cuore. A dirlo ci vuole 2 minuti. A viverlo non basta una vita. La sostanza sarebbe questa. Io mi fermerei qui, se no dopo vado avanti con altre cose. A me piacerebbe, così no, o se voi avete qualcosa da dire come domanda, ma anche come osservazione, riflessione, no? Cioè, cosa vi convince e cosa non vi convince in questa, chiamiamola così, presentazione di quello che è la verità di Gesù per noi?
Alcune volte sono preso dentro questa dinamica del dover affermare me stesso per non accusare me stesso di essere debole a non farlo, no? E quindi tante volte la lotta non è tanto con l'altro, ma quanto con se stessi per poter dire ok, ho avuto il coraggio di io oppure non ho avuto il coraggio di me. E quello che tu dici a volte cioè, risuona anche come una specie di dire, vabbè, allora tanto se sono debole a prendermi cura di me stesso, sono anche nella logica di chi rinuncia a farlo e quindi è nella logica del Vangelo, però a me non mi quadra molto, capisci? Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì, posso rispondere subito. Allora, per rispondere a questo, allora, il primo errore è quello di immaginare che tutto si risolve giocando con noi stessi. Quella tipo di difficoltà è perché tu hai già scelto il quadro di riferimento, diciamo, come l'orizzonte, e riguarda solo te. Tu parli religiosamente, ma non c'è nulla di religioso, perché tu stai parlando semplicemente di un movimento psicologico. Quando tu fai così, tu è come se sezioni il tuo essere, fai valere una parte e tieni nascosta l'altra. La dimensione religiosa invece mette in gioco tutto di te. E per mettere in gioco tutto di te, tu devi percepirti dentro la relazione. Se ti percepisci dentro la relazione, quel discorso del io farei così per cosò, cade. Proprio cade. E adesso mi è sfuggito la seconda cosa che era ancora più interessante. Aspetta. Riprendere un attimo, la seconda.
Ti ridico quello che ho detto.
Perché mi è sfuggito il riferimento. Ce l'avevo già in testa la risposta, ho voluto dare.
La difficoltà a vincere quella forma di autoaccusa, no? Che c'è dentro, per dire, non hai avuto il coraggio sufficiente per rispondere in quel modo, piuttosto che nell'affermare te stesso. E quindi poi c'è una forma, se vogliamo, di introversione un po' abbattuta, no? Rattristata.
Ah, ecco mi è venuta. Allora, la percezione di fondo, no? Te la spiego così. Dentro quel modo, diciamo, no, di leggere le cose, ci sarebbe il timore forte di quello che suscita il comando di Gesù di rinnegare te stesso, rinnega te stesso. Noi viviamo questo comando come un atto rinunciatario, cioè noi dobbiamo rinunciare a noi stessi. Questa è una beata fanfaluca che ci diciamo, non ha alcun fondamento, perché il vero fondamento è, ecco perché c'è la dimensione della relazione, quando io rinuncio a me, è solo per una certa sensazione che io colgo che devo lasciare qualcosa. Ma in realtà avviene questo. Se io lascio qualcosa, è per far emergere qualcos'altro. La rinuncia, come la penitenza, è per far fiorire qualcosa di più bello, di più profondo, di più vero. Allora, la dinamica del negare, a livello religioso, non corrisponde alla dimensione psicologica del negare, ma corrisponde all'attività positiva del cuore per emergere, per far fiorire. Se io rinuncio, io sono un po' violento, se dico una cosa la dico, non so, con un tono, no? Se io rinuncio a questo tono, non è che il di più è, se io offro questo come sacrificio al Signore e Lui mi darà una ricompensa. È una beata cretinata questa. Se io rinuncio a quel tono è perché ho scoperto che con quel tono non passa quello che io davvero desidero, cioè la comunione con l'altro, cioè la possibilità di far fiorire un'umanità che sia luminosa, bella. Allora, la logica del io sono debole, no? E quindi diciamo, allora lasciamo stare, è una pia giustificazione, perché se tu ti poni davanti al desiderio del cuore, non puoi che lavorare in questo modo. Cioè tu rinunci a qualcosa, ma perché hai toccato qualcosa di molto più bello, molto più grande, e deve fiorire. Qualsiasi esempio di qualsiasi arte umana funziona. Tu vuoi diventare pianista? Devi fare 5, 6, 7 ore al giorno di scale. Non è che devi suonare Beethoven. Se tu fai questo, e diciamo, Tu reggi a questo sforzo perché è tale il desiderio della musica da poter arrivare a esprimere non so, la bellezza, no? Cioè l'armonia, comunque non so, il fascino della musica a un livello dove le dita si muovono da sole. Non devi più a dire dove le metto, si muove da sole. È come per il nostro cuore. Se voi non fate delle rinunce, il cuore non si muove mai agilmente. Se tu in qualche modo non accompagni con disciplina qualsiasi cosa, non so, a livello interiore, a livello di qualsiasi attività che noi facciamo, perché diventi artistica, quindi perché tu possa raggiungere l'espressione di bellezza, no, di armonia che noi desideriamo, tu vivi la disciplina che lì per lì sembra un rinunciare, sembra un, ma deve essere in funzione di quello che libera. Se non ci fosse questo, è da cretini fare delle rinunce. Lo dice San Paolo. Se il Signore non è risorto, ma datevi a mangiare e bere. E non dice il resto, ma si è compreso? Per forza. Quindi, dobbiamo stare attenti. Cioè, noi dobbiamo uscire da una percezione, diciamo, psicologica, che è molto simile a quello che spiritualmente viene detto. Ma sono due cose completamente diverse. Con Dio, ma il fatto stesso che tu, per poter vivere quello che sei, lo devi vivere in una relazione. Se tu ti poni al di fuori di qui e vuoi, non so, tipo educare te stesso, no, come dovessi realizzare tu una cosa per conto tuo, ma sei solo scemo. Punto. Sei solo scemo. Noi non possiamo che crescere dentro la relazione. Ora, accettare la relazione vuol dire uscire da questa dimensione psicologica della vita. Quanti problemi noi affrontiamo psicologicamente? Le risolvete? Avete mai risolto qualcosa? Mai.
Psicologicamente vuol dire tra te e te.
Per forza. Per forza. Ma anche a livello, diciamo così, ancora più terra terra, il tra te e te vuol dire che tu non consideri mai, cioè consideri te stesso, ma non nella dinamica di vita che ti caratterizza, cioè nella relazione. È come se considerassi te in modo piatto, no? Sai quando un disegno, sei piatto, ma sei un corpo, non è piatto, tridimensionale. Quando noi consideriamo la psicologia in modo piatto, a dove vuoi arrivare? Puoi capire sì qualcosa, ma non è che arrivi lontano. Tu devi percepirti dentro un processo. È il processo che fa sì che tu viva la vita. E se non vivi la vita, dove vuoi arrivare? Non so se riesco. Allora, la difficoltà è quello di far passare questo che è la, diciamo, chiamalo così, no? La rivelazione di Gesù, cioè che questa rivelazione deve toccare proprio le energie del cuore. Vi faccio un esempio. Se io leggo le beatitudini, no? Beati poveri, beati coloro che piangono, beati, miti, eccetera, no? Che è un linguaggio paradossale. Chi è che trova la beatitudine nel fatto di piangere? Chi è che trova la beatitudine nel fatto di come dire, essere trattati ingiustamente o nel fatto, che so, di essere perseguitati? Chi è che trova? No? Quindi è un linguaggio paradossale. Ma il guaio nostro è di immaginare che le beatitudini siano degli ideali. L'ideale è messo davanti là, ma non si può mai toccare. Se voi non toccate l'ideale, il rimando, sapete qual è? È una grande delusione, frustrazione. Voi abbassate il livello e dite, ma sì, ma questo è fatto per qualche santo, va. Quindi vi giustificate già in partenza per non toccare questo. Ma questo è il nostro modo balurdo di ascoltare la parola di Dio. La parola di Dio non è un ideale, è una radice, cioè tocca come è strutturata la vita, come funziona la struttura del nostro cuore. Se voi leggete così, non si tratta di un ideale là, ma di un qualcosa dentro, di un qualcosa radicato. Poi c'è la difficoltà, no, di lasciarlo operare, è così. C'è la difficoltà di accompagnare questo. Però è già dentro di voi. Se la verità di Gesù non derivasse dal fatto che lui conosce come è fatto il nostro cuore, come facciamo noi ad accoglierla? Cioè, sarebbe un viaggiare sempre sopra le nuvole, no? Allora, quando scrivono la vita dei santi, e di presentarli sempre lassù, no? Cioè, anticamente dicevano, già a 2 anni non prendeva il latte di venerdì, perché era una penitenza. Oppure, cosa di questo genere. Cioè, siccome passava nella sensibilità che la penitenza era, già quando era piccolo faceva così. Ma non è la verità della vita. La verità della vita è molto più semplice, ma anche molto più potente. Voi trovate un santo che abbia un'umanità cretina, vuota, bislacca? Trovate. Sarà pieno di difetti, ma un'umanità che è potente, un'umanità che dà calore. Sarà anche aspro nei modi, ma voi sapete, no, che è meglio essere aspro nei modi e caldo di cuore che dolce nei modi.
Mamma mia.
No? Appunto. E tutti sappiamo. Quindi non è in gioco che bel vestitino che ti sei messo. Ma che se ne frega? È questa dimensione, no? Allora, l'umanità di un santo non può essere, perdonate, cretina come noi la descriviamo. È impossibile. Perché se davvero è entrato questa esperienza dell'amore di Dio, ha rinnovato questa umanità. Infatti è caratteristico, no, che dove c'è un santo è come se c'è un'energia che si espande. Pensate, cioè io, siccome diverse volte sono stato nell'ambiente del Cottolengo a predicare, no? E sempre mi viene da pensare, no? Oh, guardate che tutto quel complesso, no? Ormai sono migliaia e migliaia di persone che da 200 anni lavorano in questo, fino a poco tempo fa il Cottolengo non aveva nessuna sovvenzione pubblica, nessuna. Viveva così. Oh, è un uomo, A volte dicono, un uomo ha fatto sì che 1000 altri uomini lo seguissero. 1000 uomini insieme non fanno un santo, Non so se... Allora, se viene fuori un santo, è perché l'umanità è stata così toccata che è impossibile che non abbia un'espansione. Allora, non è l'ideale raggiunto. Se voi leggete la testimonianza, diciamo, del mondo interiore dei santi, più sono verso la fine della vita e più si credono assolutamente, come dire, peccatori, cioè, ma che non merita nulla, no? E noi quando leggiamo, diciamo, sì, poverino, è un modo di dire, no? Perché... Ma che modo di dire? Proprio perché c'è quella percezione, l'umanità è potente. Invece noi che abbiamo paura di non essere potenti, allora desumiamo dal mondo un pizzico di potenza per sembrare di essere potenti. Ma chi cerca questo? Vuol dire che in realtà non ce l'ha. Il famoso detto, no? Dio non ha bisogno di dimostrare che è Dio. Se no, non sarebbe finito in croce. Cioè, di per sé non sono realtà che noi non conosciamo, ma difficilmente lasciamo lavorare nel nostro cuore. È un po' lunga la risposta, ma... Prego.
Ah, hai
ho visto, la faccia, prego.
Cioè, allora, io condivido e sento benissime tutte le...
Parla che così sento.
Tutte le cose che hai detto le trovo, le sento vere. È proprio l'aspetto operativo, cioè la mia vita mette in pratica tutto questo, no? Riuscire proprio materialmente, senza incappare in questa cosa di devo fare, ma proprio nelle relazioni con gli altri, trovare questa...
Allora, io, sì, quello che suggerirei io è una cosa di questo genere. Di per sé, in questo presentare, ma solo anche proprio per tener conto di quello che ho fatto io ho detto tante cose, ma alla fine solo una cosa io ho detto. Però a quella cosa lì si può arrivare toccando tante cose. Allora, il cuore, diciamo così, incomincia a reagire seriamente quando sceglie una cosa sola, piccola, ma significativa, e la mette in pratica. Una sola. Vi faccio un esempio. In certi ambienti, soprattutto religiosi e ecclesiastici, la lingua è proprio lunga. E ognuno ha le sue motivazioni, alla fine però uno spalla dell'altro. Allora mi ricordo una volta una suora che aveva proprio la lingua lunga, e disse: guarda, secondo me tu lascia perdere tutti i propositi che fai, non valgono niente, lascia stare, tocca solo questa cosa, tu non dire a una terza persona una cosa cattiva di un'altra senza averla già detta lei. Solo così. Questa qui è messa in pratica, è proprio diverso, è proprio vero, o cambia tutto. Solo una cosa. La difficoltà nostra è che vogliamo, diciamo, arrivare su tutta la linea. E volendo arrivare, facciamo tanti buchi, ma sempre in superficie. Pochetto, 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 e l'acqua non la troviamo mai. Prendete un punto e andate giù. L'acqua la trovate di sicuro.
Uno qualunque o...
Guarda, nella mia esperienza, secondo me, uno qualunque. Poi conoscendo te, te ne direi qualcuno, ma... No, o per forza, per forza. No, perché... È tanti anni che la conosco. Se tu fai così, non cambi niente. Più piccola, più piccola. Sì, per te sì. Per te è già grossa. Più piccola. Cioè, noi è come se non crediamo che toccare un punto vero, ma deve essere piccolo. Piccolo perché in pratica lo potete fare. Se non noi ci alimentiamo con il desiderio di fare, l'allarghiamo a tante cose per poi giustificarci che le cose non vanno e quindi facciamo come prima. Uguale. Fai quella cosa lì e basta. Ecco, noi non abbiamo il coraggio di stare su un punto solo. Tra l'altro, nessuno di noi è uguale. Non siamo uguali, ognuno ha il suo carattere, la sua storia, no? La sua struttura. È l'importante che ognuno scelga una piccola cosa e la faccia valere. Non a livello mi piacerebbe essere così, ma a livello questa è la verità di Gesù. Su quella cosa lì, tu mettila in pratica, stai lì. E succede quello che avviene nella ricerca del petrolio, così dicono, se, o anche nella ricerca dell'acqua, no? Tu provi qui, non c'è, provi là, non c'è, provi qui, non c'è. Quando in un punto tu vai giù, se si fosse andati giù di là e di là, l'acqua sotto è uguale per tutti i punti. Cioè non è che c'è l'acqua solo in quel punto lì. È il punto che ti permette di accedere all'acqua, ma l'acqua c'è dappertutto. È soltanto che rispetto al punto tu devi scendere a una certa profondità. Se noi avessimo il coraggio di far questo, cioè noi renderemmo i nostri propositi assolutamente concreti. Invece, più sono forti, più sono astratti. E restiamo come prima. Questo sarebbe la sostanza, però è solo per rispondere e dire come si può fare. Questo è un modo buono per fare.
Potevi dirlo 11 anni fa, va
Come? Anche prima. Anche prima. Vabbè, ci possiamo permettere, va. Lei non è vergognoso e io nemmeno. Tu mamma hai da dire qualcosa? Questo è del mio paese, abita vicino a mia sorella. Alza la voce,
Dio è
no?
buono, ed è un maestro della legge, anche nel Vangelo ci ha raccontato Gesù, che l'abbiamo interpretato con un
maestro buono.
Perché dici buono e solo Dio è buono. Allora, per me è significato che Dio è buono, come se fosse una verità assoluta. Ma non che non toccavo, cioè come dire la mamma è buona, la famiglia, la patria, cioè, cose assolute, senza però poi un vero rapporto con
certo,
questa volontà. Poi non so perché ho associato questo Dio buono ai comandamenti. Abbiamo sempre fatto come se io dovessi fare. Tu per esempio hai detto che il Vangelo è quello che Dio dice. E quindi ho detto, ma se Dio dice queste cose, cosa vuol dire? Allora leggo il Vangelo, leggo i comandamenti in una maniera diversa. E dico, Dio dice, sono il tuo Dio. Per cui quando io ho qualcosa, l'unica persona che mi può dare una risposta vera, lui. Se dice vieni santifica le feste, dire che io ho bisogno di parlare con te, io voglio una relazione con te. Se mi dice non rubare, non uccidere, non hai bisogno di sgomitare per essere amato da me. E in questo modo io percepisco la bontà che Dio ha nei miei confronti.
Beh, non è certo una cosa da poco, almeno.
No,
questo corrisponde a te per quello che ti conosco io, ma il discorso però è ancora più complicato perché per molte persone quando sentono che gli altri dicono che Dio è buono, loro si ribellano perché non è vero, per me non è vero. Allora io vi ricordo quello che nell'antichità si diceva con molto più coraggio di oggi. La vita è così faticosa e così piena di dolori che per arrivare a dire che Dio è buono occorre pregare molto, molto, molto. Noi questo molto ci fermiamo assai prima, per cui scoprire che Dio è buono è davvero un problema. Aggiungo che nella rivelazione di Gesù, quando si parla dell'amore di Dio, non si dice mai dell'amore di Dio per me. Lui stesso non dice mai dell'amore del Padre per lui. Dice sempre dell'amore del Padre per i suoi figli. Lui è così intimo al Padre che condivide con il Padre l'amore per noi. Se noi dobbiamo far valere l'intimità, il rapporto tra il figlio e il Padre, noi tra loro due non sappiamo nulla. Quello che sappiamo è che loro sono così intimi, proprio tra di loro, nel condividere la stessa cosa per noi. Ed è quello che ci riguarda. Allora, nessuno può convincere l'altro con un ragionamento, diciamo, che Dio è buono. Perché fa parte dell'esperienza dei cuori. Allora, l'unico modo che io, di cui ho la possibilità per far valere, di mostrare all'altro che Dio è buono, è quello di come dire, mostrare che la bontà di Dio ha conquistato il cuore da poterla far diciamo, risplendere o comunicare senza chiedere all'altro che lo riconosca. E se risplende, l'altro ha lo spazio per poterlo vedere. Deve vederlo lui. Se io lo spiego, non arriva mai al suo cuore, al massimo arriva alla testa. Ma quando ci sarà una prova della vita, la testa non serve a niente. E voi donne lo sapete più di noi. Non è che la testa non serve a nulla in assoluto, ma non serve in certe questioni. Siccome però sono questioni vitali, allora soltanto dove il cuore lavora bene fa funzionare la testa. Se il cuore lavora male, la testa non funziona. Allora, da questo punto di vista, no? Noi abbiamo praticamente dedotto una serie di, chiamiamoli assoluti, dalla verità che mostra Gesù. Ma Gesù, quando mostra la verità, la mostra sempre nell'ottica dell'esperienza della vita, non del definire cos'è la verità. Infatti, la verità è definita come una persona. Voi potete definire una persona? Una persona è, diciamo così, è inquadrabile in uno schema intellettivo, comunque in uno schema, come si dice?
Non,
ecco, bravo, concettuale? No. La verità risponde a questa vita che, a questa esperienza di. Poi in questa esperienza la testa lavora e comprende, ma viceversa non avviene, non avviene. Infatti, per esempio, uno degli sbagli nostri, quando vediamo il fratello che pecca, è quello di dirgli che sta peccando e che è sbagliato. Ma probabilmente l'altro già lo sa. Se tu glielo metti sotto il naso, non ha che il doppio fastidio di già lui lo sa e tu glielo ricordi senza mai però indicare la via per uscire. Questo crea oppressione. E non per nulla, è quello che vi dicevo di questo rabbi sussiano, quando vedi tuo fratello peccare, tu ritieni il responsabile dei peccati. All'altro arriva solo che tu fai valere la bontà con lui. Questo può permettere a lui di cambiare. O la famosa espressione di San Francesco, no? Quando dice non pregare perché il tuo fratello, quello che ti sta sull'anima, no? Che si converta, perché rischieresti di pregare solo per interesse, cioè per non avere fastidio. Tu prega per avere pazienza, perché la tua pazienza comunicherà all'altro l'amore di Dio, che è la cosa principale. Ma noi facciamo così, e domani. Capite? Allora, noi praticamente ci dobbiamo accompagnare a entrare in questa logica di presentazione del Vangelo. Vangelo, non il Vangelo che viene detto a noi, Vangelo come Gesù lo manifesta, come Gesù tocca i nostri cuori. Se noi, diciamo, restiamo toccati nel nostro cuore da questo, a nostra volta faremo così. E il fare così non farà che far risaltare la presenza di Dio in mezzo a noi. Non so, se la Chiesa è chiamata a testimoniare il Vangelo, non è chiamata a cambiare il mondo, eh? Quando l'ha voluto cambiare, l'ha reso peggio. È inutile stare a fare tanti esempi, ma... Perché il cambiare, nel senso di trovare la soluzione, appartiene ancora al principe di questo mondo, nonostante la nobiltà dell'intento. Se Dio avesse voluto cambiare il mondo, l'avrebbe cambiato lui, no? Gesù ha cambiato qualcosa. Allora, prima di Gesù la storia era così, dopo Gesù è cambiato qualcosa. Io ricordo che ci sono dei pensatori, diciamo, atei, che dicono dopo il cristianesimo il mondo è diventato peggiore perché si è aggiunto un motivo di violenza che prima non c'era. Posso ammazzare per difendere la fede. E prima non c'era. Io capisco che sono tutte... cioè sono accuse, no? Va bene, però questo a sottolineare che non siamo cambiati, non siamo chiamati a cambiare il mondo, non l'ha cambiato neanche Dio. Non siamo cambiati, siamo chiamati a far risplendere qualcosa di bello nel mondo. E questo bello non viene dal mondo, viene dalla presenza di Dio accolta in questo mondo. E Dio non è che fa splendere la natura, per splendere il cuore. Dio non ha un rapporto con la natura, ha un rapporto con i cuori. Sono i cuori che devono poi custodire la natura. ma non che la natura abbia un sé, un significato, un valore di riferimento. Sono i cuori che ce l'hanno. Allora, da questo punto di vista, cioè, noi siamo proprio chiamati, no, a, non so, come a entrare in questa dinamica di vita, non a tenere l'ideale, no, spostarsi, di arrivare, che non arriviamo mai. Dico vita.